Buongiorno a tutti. Oggi con voi vorrei riprendere le riflessioni sul Padre Nostro, il modello di preghiera appunto che Gesù ci ha insegnato. Nell'affrontare un'altra parte di questa preghiera, vorrei presentarvi una chiave di lettura diversa da quelle che abbiamo avuto fino adesso. Che forse è una chiave di lettura che adesso ci può essere utile in questo momento un po' di difficoltà. E sto parlando della gioia. Perché, come ho già più volte detto, la gioia è un'importante conseguenza della nostra fede. E il cristianesimo biblico è una fede di gioia. Questo non perché Dio fa in modo che ci vada tutto per il meglio, come sostengono, forse sostenevano, alcuni predicatori. Ora, con la pandemia del Covid, alcuni predicatori del falso Vangelo della prosperità hanno qualche difficoltà. E non mi dilungo molto, ma qualche accenno forse conviene farlo. Abbiamo avuto negli ultimi mesetto, o anche un po' meno, un sacco di gente che si è inventato soluzioni per il Covid. Ad esempio, un certo TB Joshua, che tra parentesi ha un patrimonio di alcuni milioni, ha profetizzato la fine del Covid entro il 27 marzo 2020. Ovviamente non è successo. In Italia c'è chi ha sgridato il virus, declassandolo a un'influenza entro Pasqua di quest'anno, penso. E un altro tizio, multimiliardario, multimilionario, un certo Kenneth Copeland, in diretta TV ha soffiato il vento di Dio per distruggere il virus. Questi erano i primi di aprile. Ovviamente niente di questo è accaduto. Ma ecco, cosa è successo è che abbiamo in qualche modo, hanno in qualche modo, disonorato il nome di Dio con queste buffonate. Negli Stati Uniti, perché di lì se ne parla, ma probabilmente è successo ovunque nel mondo, molti hanno violato le norme della quarantena, molti pastori, tenendo culti con molta gente che si è ammalata. Alcuni di questi sono stati giustamente arrestati, e in Virginia, quando le regole vietavano assembramenti di più di 10 persone, un pastore ha tenuto il culto, ha riempito la chiesa e ha detto che Dio è il più grande del Covid. Purtroppo per lui si è ammalato ed è morto. La moglie è malata e la figlia adesso prega tutti quanti di starsene a casa. Purtroppo questa notizia ha fatto il giro del mondo e il commento è stato: beh, si vede che Dio non è così grande. Ora, noi sappiamo che Dio è più grande del Covid e di qualsiasi cosa. È anche più grande della stupidità di chi usa il suo nome invano. Però Dio non è il nostro burattino e non agisce sempre come vogliamo noi e lo vedremo. E queste sono solo alcune delle cose, no? Poi chiaramente ogni religione ha usato il Covid per il suo interesse. La gioia di cui parla la Bibbia non ha niente a che fare con quello che abbiamo avuto detto, con quello che ho appena detto. Non è dovuta al fatto che Dio, essendo un padre d'amore onnipotente, cambia tutte le circostanze della nostra vita in modo che ci vada sempre tutto bene. Assolutamente no. La gioia di cui parla la Bibbia è molto meglio. E la gioia che esiste malgrado le circostanze. E rendiamoci conto di una cosa: viviamo in un mondo caduto, rovinato dal peccato, e quindi non può andare per sempre tutto bene. Inoltre, Gesù, per esempio in Giovanni 15:18, ci ha chiaramente detto: il mondo mi odia, il mondo mi ha perseguitato e farà lo stesso con voi. Fine. È verissimo, diciamolo, che Dio ci benedice oltre ciò che ci meritiamo e ci dona tantissimo. Ma tutti sono capaci di essere felici quando va tutto bene. La differenza, la vera gioia, è quella che si ha anche nei momenti difficili. E vediamo come il Padre nostro ci può insegnare qualcosa sulla gioia. Direi che intanto si comincia già bene. Padre. Dio è Padre, è nostro Padre. Ricordiamo ancora una volta perché questo è il primo motivo di gioia, più che sufficiente, anche l'unico forse. Basterebbe quello. Noi dalla nascita siamo nemici di Dio. Peccatori ribelli, vogliamo mettere noi stessi al posto di Dio. Pensiamo il male, lo desideriamo fare e molto spesso lo facciamo. Questo ci pone sotto il giusto giudizio di Dio. Tutto parte da qui. Se mi rendo conto che del mio stato di peccato, se mi rendo conto che Dio è santo e io no, e Lui ha ragione, allora tremo. Allora grido come Lutero: Dio abbi pietà di me. Quando per grazia capiamo come siamo messi davanti a Dio, c'è solo una risposta, l'angoscia. Dio però sceglie di amarci, non perché in noi ci sia qualcosa di amabile, non perché Dio si sentisse solo e quindi voleva compagnia. Dio sceglie di amarci per un'incomprensibile decisione che ha preso. Dio decide di salvarci perché lui ha deciso così. E per farlo Dio stesso interviene. Dio figlio diventa uomo, vive una vita perfetta, muore al nostro posto. L'ira di Dio per i nostri peccati cade su Dio stesso. E attenzione, Dio ci salva dall'ira di Dio. Dio figlio muore al posto nostro, soffre al posto nostro e dopo 3 giorni risuscita. Questo e solo questo permette a chi crede di avere il completo perdono dei peccati. E Dio da giudice diventa nostro padre. Giovanni 1,12. Avere il diritto di chiamare Dio padre, non per i nostri meriti, ma per quelli di Cristo, deve essere il nostro primo motivo di gioia. E se non lo è, o non abbiamo capito come eravamo messi, o forse non siamo ancora salvati. Quindi c'è gioia perché Dio è padre. Ma non solo mio, nostro. Entriamo con la conversione a far parte della famiglia di Dio, della Chiesa, non siamo più soli. Ma non basta perché il nostro Padre nei cieli, il più grande di tutti, al di sopra di tutto, Dio l'unico creatore. Ed è una gioia avere un padre così. Poi Dio ci dà uno scopo. Lo scopo è essere santi. Essere santi per, con tutti i nostri difetti, mostrare la sua santità. E ci dà anche gli strumenti per esserlo, lo Spirito Santo, la preghiera, la Bibbia. La certezza che Dio ci ha salvati dalla schiavitù del peccato, Romani 6,16, ci dovrebbe essere rendere felici. E quindi possiamo vivere per diventare santi. L'ultima volta abbiamo visto un altro motivo di gioia e serenità: la certezza che Dio sta portando avanti il suo regno, il suo piano. Il suo regno è iniziato, è stato inaugurato con Cristo che è venuto in terra e finirà, e verrà, no, finirà, verrà completamente manifestato col ritorno di Cristo. E noi sappiamo che Cristo ritornerà. È un momento deciso e già succederà, senza ombra di dubbio e senza deviazioni di percorso. Dio sa già quando succederà. E quindi siamo sereni che tutta la storia dell'umanità, la nostra, è nelle mani di Dio. Ora, e vediamo, affrontiamo una nuova parte di questa preghiera, Gesù spiega come funziona questo regno. Essendo Dio il re e noi sudditi, facciamo quello che re vuole. Chiaramente sappiamo che Dio è un re giusto, perfetto, che ci ama in maniera perfetta, quindi qualsiasi cosa ci chiede per forza è giusta e buona. Quindi Gesù afferma tutto questo con una frase: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ora, ogni parola che Gesù dice è importante, Gesù ci sta spiegando come pregare. Quindi una riflessione: cosa vuol dire su questo come in cielo, così in terra? Nei cieli, intesi come dove Dio regna sovrano, la volontà di Dio è compiuta perfettamente, con gioia dai suoi angeli, puntualmente. In terra, il regno di Dio non è ancora del tutto manifesto, abbiamo appena visto, e mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, quando tutto sarà come in cielo, noi discepoli compiamo la volontà di Dio, desiderando farlo, in teoria, come gli angeli. Noi dovremmo volere, avere il desiderio di compiere questa volontà proprio come c'erano gli angeli. Ma cos'è la volontà di Dio? La Bibbia usa il termine volontà di Dio per indicare due concetti. Il primo si riferisce al piano eterno di Dio, al suo controllo su ogni cosa. Ogni cosa esiste per il solo motivo che Dio ha voluto che esistesse. Dal movimento della più piccola particella di polvere cosmica alle grandi manovre di politica internazionale, tutto avviene solo perché Dio l'ha deciso e lo vuole. Tutto ciò che Dio ha deciso avverrà senza il minimo dubbio. Filippesi 11,1, Salmo 135,6. Per esempio, anche il Salmo 115,3 ci dice: il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Non c'è nessun essere creato che fa quello che gli piace, solo Dio che è il creatore. Isaia 46,10, Dio ci dice: io annunzio la fine dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. E in questo modo dobbiamo intendere le profezie del Vecchio Testamento. Dio non è che prevede il futuro, Dio dice che farà quello che ha deciso di fare. Il piano di Dio va avanti, senza colpi di scena, senza correzioni di rotta, senza imprevisti. Altrove, con volontà di Dio, la Bibbia invece fa riferimento ai comandamenti, in senso lato, a ciò che Dio chiede agli uomini di fare. Ora, noi non possiamo conoscere i dettagli della volontà sovrana di Dio, cioè nessuno sapeva come Dio aveva in mente di salvarci, anche se c'erano molte profezie, ma i dettagli, il tradimento di Giuda, la vigliaccheria di Pilato, li abbiamo scoperti noi leggendo la Bibbia. Quindi, mentre i fatti si svolgono, scopriamo queste cose qua. Noi, torniamo a dire, sappiamo che Cristo ritornerà, ma quando, come, i dettagli nessuno li sa, li scopriremo quando, o li scoprirà che ci sarà. Una cosa invece molto chiara e inequivocabile è la volontà di Dio che fa riferimento a come vuole che ci comportiamo. Ad esempio, per dirne una, anzi due, Atti 17:30. Dio dunque ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Ora, è un comandamento di Dio, ma non vuol dire che tutti lo mettono in pratica, lo seguono. Prima Tessalonicesi 4:3. Perché questa è la volontà di Dio. Che vi santifichiate, e poi spiega, vi astegnate da ogni tipo di peccato sessuale. È inutile dire che il fatto che Dio dichiari chiaramente che questa è la sua volontà non implica che tutti la facciano o che noi, i suoi discepoli, la facciamo. La domanda che dobbiamo farci ora è a quale volontà fa riferimento Gesù in questa preghiera? Ora, non avrebbe molto senso dire a Dio, per favore Dio, fa quello che hai già deciso di fare, che sicuramente sappiamo che farai. Quindi Gesù sta parlando della volontà rivelata, quella che include le mie scelte, la mia obbedienza. E di nuovo Gesù ci sta insegnando a chiedere a Dio, rendimi obbediente. Per il primo significato della volontà di Dio si fa riferimento a quelle cose che sono al di fuori del nostro controllo. E quindi va bene, non dipendono da noi, da me. E negli anni ho imparato che se qualcosa è di fuori del mio controllo, sto sereno, tipo il clima, che ne so, le azioni degli altri, come il governo deciderà di affrontare la situazione che stiamo vivendo. E non c'è problema lì, perché non dipende da me. E quindi Dio agirà nel modo migliore. Ovviamente questo non è che mi esime dal pregare e chiedere a Dio le cose, ma sono sicuro di una cosa, che Dio mi risponda sì o no, farà le cose per il migliore. Quello che invece rientra nelle mie responsabilità è tutta un'altra questione. Perché lì posso sbagliare. E io non voglio sbagliare, ma non perché Dio mi punisce, ha già punito Cristo, ma perché so che se non faccio la volontà di Dio, se vado contro la sua volontà, faccio del male a me e agli altri. Poi Dio, nel suo immenso amore, può anche decidere di correggermi, ma correggere una cosa, punire un'altra. E attenzione, lo voglio ripetere perché è importante, per permettermi di fare la volontà di Dio, Gesù è dovuto morire. La cosa è grave. Riusciamo a capire quanto è odioso il nostro peccato? Io non facevo la volontà di Dio e questo ha dovuto fare in modo che Gesù morisse. E se Dio mi dà la grazia di capirlo, lo supplico di farmi fare la sua volontà, perché non farla è un disastro. Questa dovrebbe essere la mia supplica a Dio. Odio così tanto il mio peccato, ne sento così il peso, vedo lo schifo che c'è in me. E chiedo a Dio, ho un disperato bisogno di fare la tua volontà, aiutami. E Dio lo faccia, aiuta. Allora, con volontà di Dio, ripetiamo, non stiamo parlando di qualcosa che ci viene rivelato in maniera mistica, qualcosa che è difficilissimo da scoprire. Non si tratta di quale lavoro scegliere, anche perché molto spesso non si sceglie, si accetta quello che troviamo. Non vuol dire quale macchina devo comprare, di che colore dipingere casa o chi sposare. Stiamo parlando di obbedienza, che include tutte queste cose qua. L'obbedienza influirà sul modo, sulla macchina che compro, su chi scelgo di sposare, su come mi comporto, su come spendo le mie finanze, eccetera, eccetera. A volte sento dire, diciamo, non mi è chiaro la volontà di Dio, perché forse ci aspettiamo di sapere ciò che Dio ha deciso di non rivelarci ancora. La volontà di Dio, di cui parla qua Gesù, è chiarissima. Apriamo la Bibbia e la scopriamo. Ci sono indicazioni su tutto. Alcune dirette, altre indirette, ma sempre chiare. Per fare la volontà di Dio bisogna conoscerla. E Paolo prega per i Colossesi, capitolo 1, versetto 9. Non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. È importante. E come si fa a conoscere la volontà di Dio? Per farla dobbiamo conoscerla. E per conoscerla dobbiamo andare dove Dio l'ha rivelata. E almeno il 90% dei dubbi che abbiamo su cosa Dio vuole da me trovano risposta nella Bibbia. Non c'è scritto, ad esempio, non è scritto chiaramente quanto tempo devo passare su Netflix o a leggere dei romanzi. E neanche, come alcuni vorrebbero sostenere, non c'è scritto come man cosa mangiare, quanto e come, no. Ma c'è scritto di onorare Dio in tutto ciò che facciamo. Questo richiede un minimo di riflessione nostra. Non c'è scritto il nome della persona che devo sposare, ma sono delle indicazioni chiare sul sesso della persona da sposare, sul suo rapporto con Dio e su come vivere il matrimonio. Non c'è scritto nella Bibbia quanti figli devo avere e quando, ma c'è scritto il motivo per averli, come educarli, eccetera, eccetera. È scritto chiaramente invece di dire la verità, onorare la vita, rispettare gli altri, amare gli altri, amare i nemici, perdonare, essere generosi, non rubare, correggere, amare i figli, donare, rispettare le leggi, essere buoni cittadini, studiare la Bibbia, pregare, confessare i peccati, eccetera, eccetera. Non credo che sia difficile rispondere alla domanda: Dio vuole o non vuole che io parli male di quella persona? E facciamo attenzione, questa non è una richiesta facile, perché Dio vuole cambiare ogni aspetto della nostra vita e lo vuole fare perché ci ama. Dio mi ama e quindi vuole cambiare tutto di me. Se chiedo a Dio fammi fare la tua volontà, rinuncio al controllo sulla mia vita, ai miei sogni, ai miei obiettivi, ai miei desideri e li sottometto a quelli di Dio. Ma non passivamente, con gioia, perché conosco me e conosco Dio. E quindi mi fido di Lui più che di me, perché so che obbedire a Lui è il meglio per me. Dio, fammi fare la tua volontà, perché la mia è un disastro. Allinea la mia volontà alla tua. Non conta più la mia volontà. E dire questo, forse l'ho già affermato più volte, è offensivo per la nostra cultura. Nella nostra società occidentale, soprattutto, regna sovrano quello che io voglio, perché io di me posso fare quello che voglio. E se posso fare quello che voglio, allora sono felice. E se non sono felice, è perché non riesco a fare quello che voglio. Perché non riesco a raggiungere i miei sogni, i miei obiettivi, e quindi è colpa di chi mi fa fare queste cose. Falso. Se la nostra volontà fosse in linea con quella di Dio, allora sì che fare la nostra volontà ci renderebbe felici. Ma da questa parte della gloria, in questa vita, dobbiamo chiedere a Dio di allineare la nostra volontà con la sua. E Gesù ci insegna di nuovo, ancora una volta, a dire: Dio, fai qualcosa in me, non qualcosa per me. Dio per noi ha già fatto tutto. Noi non preghiamo per chiedere a Dio di fare quello che vogliamo noi. Dovremmo pregare a Dio per chiedere che la nostra volontà si sottometta alla sua, che noi compiamo la sua volontà. Gesù ci insegna a chiedere: Dio, voglio fare quello che tu vuoi. Gesù ci sta dicendo: quando pregate, chiedete a Dio di rendervi più obbedienti. E come singoli, come cielo e come chiesa, dovremmo includere le nostre preghiere: rendici più obbedienti. E non pronunciamo queste parole con leggerezza, perché ripetiamolo, Dio vuole di noi, vuole controllare tutto. Se chiedo a Dio di fare la sua volontà, gli do l'ultima parola su tutto, anche la prima parola, su come essere uomo, donna, padre, madre, figlio, come vivo al lavoro, come gestisco il mio tempo libero, le mie finanze, le mie preoccupazioni, tutto. Ad esempio, Signore, come posso vivere questa situazione di chiusura in casa? Con le priorità del Padre nostro, onorare Dio e far conoscere Dio chi non lo conosce. In che modo ciò che faccio, penso, quello che mi preoccupa è spinto dal desiderio di onorare Dio e di farlo conoscere? Perché sono ancora persone che non conoscono Dio, e questa dovrebbe essere una preoccupazione grossa per noi. In questi giorni i giornali, visto che non sanno cosa fare, ci fanno preoccupare di come saranno le nostre estate, di come potremo fare le vacanze. Ora, parentesi, io penso che sia più urgente preoccuparci della scuola, ma lasciamo perdere questo discorso. Quindi c'è chi dice saremo lontani, dobbiamo stare a 8 metri di distanza, e qualcuno ha cominciato a proporre, forse più uno scherzo che altro, gli ombrelloni con intorno un plexiglass. E vabbè. C'è chi ha iniziato una raccolta firme contro di questo. Cioè, ma c'è da ridere, se non da piangere. Però se non stiamo attenti, ci lasciamo trascinare da queste cose. E siamo più preoccupati di come passare le vacanze? E magari preghiamo anche per questo, piuttosto che di vivere l'oggi per onorare Dio. Ora, va bene, preghiamo Presentiamo a Dio ogni nostra preoccupazione, tutto ogni nostro peso, ma diamo peso alle cose giuste. Chiediamoci veramente quali sono le sue priorità. Perché ammettiamo una cosa, dire sia fatta la tua volontà è scomodo, è scomodo. Perché forse stiamo diventando un po' troppo abituati ad un cristianesimo comodo. Siamo abituati a il cliente ha sempre ragione. Ad Amazon che fa un eccellente servizio clienti, se compro una cosa e non mi piace o non va bene, me la cambia senza problemi. Il cliente è centro di tutto. Sì, va bene, dal punto di vista commerciale va bene. Ma non possiamo vivere la fede in questo modo, come se noi fossimo i clienti e Dio colui che ci deve soddisfare ogni bisogno. O peggio ancora, quando cerchiamo di convincere qualcuno a seguire, a seguire Dio, diciamo, Dio ti ama, è un piano meraviglioso per te. E basta. Sì, è vero, ma il piano meraviglioso che Dio ha per noi passa per il ravvedimento, il pentimento, passa per Matteo 16, 24, per dirne una. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e mi segua. Questo è il piano meraviglioso di Dio per noi. Rinunciare a me stesso e prendere la croce e seguire. Rinuncia a te stesso, dice Gesù, rinuncia alla tua volontà per fare la mia. Rinuncia ai tuoi sogni per i miei. Rinuncia alla tua voglia di indipendenza per dipendere da me. Può fare paura. Ma se guardiamo il mondo, se guardiamo la nostra vita, quelle cose che succedono quando non facciamo la volontà di Dio, forse diciamo, no, aspetta un attimo, Gesù ha ragione. Forse è molto meglio rinunciare a me stesso, che quando non lo faccio, faccio dei pasticci. Notiamo una cosa. Che Gesù qua parla di volontà, di decisione, di azione, non parla di sentimenti. In una cultura come la nostra, dove l'unica verità ormai sono i sentimenti, quello che sento, quello che provo, Gesù mi mette in chiaro che non siamo chiamati a seguire dei sentimenti, ma la volontà di Dio. Non seguire emozioni, non le nostre emozioni, ma la sua volontà. Non dice se ti senti fallo. Ora, la gioia è certamente un'emozione. È un sentimento bello, ma è una conseguenza di un modo di pensare, di un modo di agire. Dio ci insegna: conosci la mia volontà, inizia a credere quello che è vero, poi fai la mia volontà, quindi obbedisci e la gioia verrà. Se è fatta la tua volontà, non è scrollare le spalle e dire: beh, tanto Dio fa quello che vuole. Sì, il piano di Dio va avanti, ma dobbiamo chiedere a Dio di obbedire a Lui. E qui sta la gioia. Passo che cito molto spesso, Giovanni 15,11. Gesù dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù dice: io ho una gioia completa e la voglio dare a voi. E quali sono le cose che ha detto per darci questa gioia? Due versetti prima. Come il Padre mi ha amato, anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Bello. Poi dice: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre e dimoro nel suo amore. Gesù dice: siete amati, ubbidite. E poi notiamo che Gesù dice: fate come me, perché Gesù non ci chiede mai di fare qualcosa che lui non abbia già fatto in maniera perfetta. Gesù dice più volte, nel Vangelo di Giovanni, a 5,30, 4,34 e altrove: io non cerco la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. La mia gioia di Gesù sta nel fatto che io cerco la volontà di chi mi ha mandato, del Padre. E sapete poi cosa è successo a Gesù? Ebrei 12,2. Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzò l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questo è sconvolgente. Gesù aveva tanta gioia e aspettava una gioia ancora più grande, che gli permise di sopportare la croce e di sprezzare l'infamia. Non importa cosa mi fate, tanto alla fine vinco io. Fatemi cosa volete, non mi toglierete la gioia di andare al Padre. E questa è la gioia che aiuta i nostri fratelli nella persecuzione. Gesù ci dice: voglio darvi la mia gioia. Da una parte spaventa, ma io questa gioia che voglio. Una persona così, chi la ferma? Perché? Perché la gioia arriva da Dio. La gioia passa per l'obbedienza, per la volontà di Dio, come Gesù ci ha mostrato. La gioia passa per l'obbedienza. Gesù è sceso in terra per obbedire, per fare la volontà del Padre. La nostra gioia passa di qui. Fammi conoscere la tua volontà perché voglio obbedire, voglio essere santo. Gesù non solo ci insegna a pregare in questo modo, ma lo ha anche vissuto. Pietro, un altro che l'aveva vissuto questa situazione qua, dice in 1 Pietro 3,14, che dice Pietro, è talmente bello e importante fare la volontà di Dio, è talmente prezioso che se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Cioè non è solo bello fare la volontà di Dio, ma è ancora più bello, dice, è ancora più motivo di beatitudine, di gioia, se per farla soffrite. Ha senso? Per Dio sì, per noi forse no. È facile? A volte sì, a volte è facile, non è sempre difficile, per carità. A volte desideriamo obbedire a Dio, lo facciamo e siamo contenti. Spesso obbedire a Dio ha degli effetti immediati, positivi, diciamocelo chiaramente, obbedire a Dio è bello, non è sempre difficile. Per esempio, quando perdono qualcuno, quando chiedo perdono, quando dico la verità, è bello e gli effetti a volte sono immediatamente positivi. Altre volte è più difficile, anche perché dobbiamo combattere contro il peccato che è dentro di noi, contro il nostro desiderio intrico che dentro noi che non passerà mai in questa vita di disobbedire. Però gli ebrei ci dicono una cosa, ebrei 2,18, egli stesso Gesù ha sofferto la tentazione e ci può venire in aiuto. E aggiunge sempre in ebrei 4,15, egli è stato tentato in ogni cosa. E quindi cosa può fare? Può simpatizzare con noi. Non dice, vabbè, non importa. No, ci capisce però. La tentazione è il nostro nemico che ci impedisce di fare la volontà di Dio, ma Gesù ci è passato e ha vinto. E come ha vinto Lui, possiamo vincere anche noi. Se ha fatto la volontà di Dio, ci ricorda immediatamente i Getsemani. E questo forse non ci piace tanto. Ricordiamo che è successo nei Getsemani, Luca 22, 42. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù ci insegna a pregare in un certo modo e l'ha vissuto. Cos'era questo calice? Nella narrativa biblica, il calice viene rappresentato all'ira di Dio. Gesù sapeva che stava per subire l'ira di Dio per i nostri peccati. La giusta ira di Dio si sarebbe scagliata su di lui e non voleva soffrire. Ma dice: è dura, ma la tua volontà è migliore della mia. Perché sapeva che sarebbe venuto il meglio. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che nessuno può capire meglio di Dio stesso quanto possa essere difficile per un essere umano abbracciare la volontà di Dio. Per compiere la volontà di Dio, nessun essere umano ha sofferto quanto Dio figlio. Quando Gesù ci chiede di seguirlo ad ogni costo, ci sta semplicemente chiamando a seguire il suo esempio, con una grande differenza. Noi, Gesù ci ha amato quando noi non potevamo aggiungere niente alla sua vita. Gesù ci chiede di seguirlo quando lui ci ha già dato tutto. È una grossa differenza. Dire venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, ripetiamolo, ci fa rinunciare ad ogni diritto di sovranità sulla nostra vita, su tutto, lavoro, tempo libero, relazioni, finanze, tutto. Se ho capito il grande amore di Dio per me e che obbedire è quello che è il suo grande piano per me, allora lo faccio con gioia, perché Lui mi ama e io amo Lui. E in risposta alla domanda di Gesù, Signore, rendici pronti a obbedire, cosa dice Dio? Cosa dice Dio a noi? Ci dice Salmo 32,8, io ti istruirò, io ti insegnerò la via per la quale camminare, io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Dio ci dice, io ti voglio istruire, ti voglio far vedere la mia volontà. Ci ha dato la Bibbia, la preghiera, lo Spirito Santo. Siamo liberi a schiavitù del peccato. Possiamo obbedire. Dio ci ha dato tutto per obbedire. Però cosa aggiunge al Salmo 32, versetto 9? Dice, io tutto quanto vi ho dato, io vi insegno tutto quello che c'è necessario, ma non siete come il cavallo o come il mulo che non hanno intelletto. La cui bocca bisogna frenare con il morso o con la briglia. In altre parole, Dio dice: io ti ho dato tutto, non essere testone. Che Dio ci aiuti veramente a conoscere la sua volontà, a farla in ogni aspetto della nostra vita, perché questa è la gioia. La gioia sta nell'obbedire, cosa che è completamente anticulturale, ma è completamente biblica. Gesù è venuto per fare la volontà del Padre. Gesù ci insegna di dire a Dio: per favore, Dio, rendimi più obbediente. In questo modo potrò avere la vera gioia. Amen.